Ma questo secondo ritiro vuole essere una preparazione alla Pasqua e verte sulla quarta beatitudine e l'idea che avevamo era quella che la quarta beatitudine poteva essere un po' un cardine tra il prima e dopo Pasqua e quindi la meditiamo adesso in questo tempo di ascolto. Poi la struttura del ritiro sarà come l'altra volta: dopo questo tempo di ascolto avremo una mezz'oretta di silenzio, di deserto ciascuno, e poi dei gruppi di condivisione. Pausa caffè per chi vuole, per preparare. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Questa quarta beatitudine segna un po' chiude la prima parte delle quattro beatitudini e prepara le seconde quattro. Che le otto beatitudini siano così strutturate l'aveva accennato già Francesco. Essenzialmente c'è questo termine giustizia, la giustizia, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia. E questo termine compare in punti cardine di tutto il discorso della montagna, perché compare nella quarta e nell'ottava beatitudine: beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. E poi nell'ultima: beati quelli che sono stati perseguitati, cioè un perfetto, quelli che hanno vissuto e hanno vissuto tutta la persecuzione per essere rimasti fedeli a Dio, e perché di essi è il regno dei cieli. Poi il discorso continua e la prima grande parte del discorso che segue è quella del superamento della giustizia dei farisei e degli scribi. Se la vostra giustizia non supererà quella dei farisei e degli scribi, non entrerete. La giustizia, di nuovo, e questa introduce il superamento della giustizia dei farisei, cioè vi è stato detto non ucciderai, ma io vi dico, degli scribi, cioè vi è stato detto non, ma io vi dico. E poi il superamento della giustizia dei farisei: non fate come quelli che si fanno vedere quando fai l'elemosina, quando preghi e quando digiuni. Dopo continua su una parte sul tema delle ricchezze, e il termine giustizia chiude la parte sulle ricchezze, perché dove c'è quel famoso discorso non abbiate timore, no? Chiude la parte della giustizia e dice: cercate invece innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, cioè non preoccupatevi del vestire, del mangiare, della vita, no? E tutte queste cose vi saranno date in aggiunta, cioè cercate invece il regno di Dio e la sua giustizia. Quindi giustizia è un termine molto importante per Matteo, nel Vangelo di Matteo, e in effetti nel Nuovo Testamento compare sette volte nel Vangelo di Matteo, quasi niente, una volta in Marco, tipo una volta, due volte in Luca, cinque volte in Atti, e poi compare 66 volte in Paolo, nelle lettere di Paolo. Quindi è importante per Matteo e per Paolo. Però Paolo ne parla come la giustizia di Dio, cioè in che modo Dio è giusto. Dio è giusto perché non te la fa pagare. Te la fa pagare solo se serve per aiutarti a convertirti, ma non ha di mira fare tornare i conti. La sua giustizia non è questa. Invece in Matteo, quindi in Paolo, la giustizia è quella di Dio, che si è rivelata in Gesù. Non è venuto a condannare Gesù, è venuto ad essere strumento di salvezza, perché coloro che peccano si possano convertire, siano liberati dai loro peccati e rinascano. La giustizia di Dio è questa. Dio è giusto in questo senso, cioè è padre. C'ha i figli, non è che siccome i figli sbagliano o sono cattivi smette di amarli, li cerca. È padre, questo è il suo essere giusto, è la giustizia di un padre. Ora però la giustizia invece in Matteo sicuramente non è questa, la giustizia in Matteo è proprio la nostra, cioè Anche un altro posto famoso in cui compare questa cosa della giustizia è al battesimo al fiume Giordano di Gesù, che Giovanni Battista disse: ma come, io devo essere battezzato da te e tu vieni a me per farti battezzare? E Gesù gli risponde: lascia per ora, perché è necessario che si compia ogni giustizia. Cioè io e te dobbiamo compiere la giustizia, quindi cioè dobbiamo fare quello che piace a Dio, dobbiamo essere quello che Lui desidera. La giustizia qui è l'essere conformi a quello che Dio desidera da noi e quello che piace a Dio, che ovviamente è Gesù, ovviamente, cioè è l'immagine di Gesù, questa è la giustizia. La giustizia è Gesù. Okay? Aver fame e sete della giustizia è aver fame e sete di diventare Gesù, di essere Gesù. Questi saranno saziati. Ecco, io mi dà molto fastidio che la traduzione non faccia sentire nelle beatitudini questo, ma tutte le beatitudini hanno la sottolineatura di questi, dice: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, non di altri, sottotteso. Beati quelli che sono nel pianto, perché essi saranno consolati. È ripetuto il soggetto, non necessariamente, per sottolineare che non è tanto il fatto che saranno consolati, ma il fatto che questi saranno consolati, quelli che piangono, gli altri no. Tutte le beatitudini sono così. Beati quelli che sono nel pianto, perché essi saranno consolati. Chi non piange non sarà consolato. Beati quelli che beati i miti, perché essi avranno in eredità la terra. Gli altri perderanno tutto. Ti sei accaparrato quest'altro? Perdi tutto. I miti avranno gratis tutto. Beati quelli che hanno fatto l'esercizio, perché essi saranno saziati. Di questa giustizia ti sazierai. Di altro non ti sazierai. Allora, su questo tema del saziarsi e del mangiare e del bere, io sono trovato molto in difficoltà, perché praticamente la Bibbia in continuo parla sempre di questo. Cioè, la questione del mangiare è proprio, e sembra proprio che Dio ci aspetti a patollo, a tavola. Aspetta a patollo significa, in modo perugine per dire, ci aspetta, si apposta dove sa che noi cadremo, ci aspetta dove sa che per noi è più difficile, a tavola, quando si tratta di scegliere il cibo. Il primo peccato fu, guarda, c'è tutto da mangiare, questo no. C'è tutto da mangiare, al centro c'è l'albero della vita, questo no. Viene il serpente. Oh, dopo le parole del serpente, di tutta la roba buona che c'è da mangiare, proprio quella lì, hai iniziato ad avere fame e sete invece di tutto il ben di Dio che c'era, dell'unica cosa che ti faceva morire. La questione della fame, della sete, del bisogno, di qual è il mio bisogno, è decisiva. Quando noi abbiamo fame e sete, facciamo esperienza di un bisogno, e lì potrebbe essere il luogo in cui o siamo salvati o ci roviniamo. Ad Eva gli sembrò di aver fame e sete di quel cibo, vide che era bello all'aspetto, buono da mangiare, desiderabile per acquistare conoscenza, e lo prese da mangiare. Lo diede all'uomo che era con lei e ne mangiò. Quindi io volevo fare una piccola, brevissima carrellata su questi pasti più o meno buoni. Alle volte sono pasti benedetti, alle volte sono pasti, insomma, che sfortunati, diciamo, ok? E questo è il primo. Su questo primo vi leggo solo le parole, diciamo, del pasto, diciamo, che fecero Eva e Adamo. In Genesi 3, non c'è bisogno di leggere adesso. Allora, il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici, disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio conoscendo il bene e il male. Vabbè, questo non analizziamo queste cose, però a me mi colpì quando lo lessi in ebraico queste parole che seguono sono il peccato. Dopo che la donna ha ascoltato sta risposta del serpente, ci ha creduto, c'è scritto: allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza, prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei e ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutte e due, conobbero di essere nudi, intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Questo è il peccato. Lo guarda, desiderabile, 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 lo prende, lo mangia, lo dà all'uomo con lui, si accorsero di essere nudi, si rivestirono, si intrecciarono foglie e se ne fecero cinture. Queste parole sono raccontate dalla Bibbia, nell'originale ebraico, come una cantilena. Cioè, adesso provo a leggervelo. Vattero e vide la donna che Tovo e Zlomakon, Hitabuo, Ud e Naio, significa buono, era l'albero da mangiare. È desiderabile esso per gli occhi, è desiderabile l'albero per capire. Ne prese dal suo frutto e ne mangiò. Lo diede anche all'uomo con lei e lo diede anche all'uomo che era con lei. In mezzo c'è e lui mangiò. Fuori ritmo. E poi riprende. E si aprirono i loro occhi, e si aprirono gli occhi di tutti e due, e conobbero che erano nudi, e riconobbero che nudi erano, e intrecciarono foglie di fico, e ne fecero per essi cinture. Prima c'è tre volte, in mezzo c'è e lui ne mangiò, e Adamo che cade come un figo secco, veramente come una peracotta cade lì in mezzo, e la prima parte tutti i verbi sono al femminile lei, in mezzo c'è lui che mangia e la seconda parte tutti i verbi essi, plurale. Però è prima e dopo, se uno legge l'ebraico non c'è questa cantilena. Cioè, gli è sembrato, ma è un inganno, sai quando sei sotto un incantesimo, no? Te sembra e sei come incantato dalle parole del serpente e poi dopo, quando è finito tutto, ti risvegli. Le parole successive sono: allora udirono il rumore dei passi e si nascosero. Quindi questo è il primo pasto raccontato nella Bibbia. Molto male è andato il primo pasto. La fame e sete che hanno avuto questi due non è stata felice. Uno va avanti nella storia, il secondo pasto accanto a un albero che c'è nella Bibbia è Abramo e Sara, centenari, a cui Dio ha promesso un figlio, ma sto figlio non arriva, hanno provato a farlo con l'utero in affitto, letteralmente con l'utero in affitto, veramente. La schiava di Sara, Sara ha dato la sua schiava, che è una proprietà, al suo marito, lui si è unito a lei, è nato un figlio. E Dio è intervenuto e ha detto: Abramo, sii retto, cammina davanti a me. Ma fatto questo, e gli ha confermato: no, da te e dalla tua moglie nascerà un figlio. E lui rise. Dice: ma come, sono vecchio, 100 anni, posso avere un figlio? Ora, quello che la preparazione all'arrivo di questo figlio insperato è un pasto che avvenne un giorno, c'è scritto al capitolo 18 di Genesi. Allora il Signore gli apparve alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Non so chi di voi è abituato a fare il pisolino, quella là è l'ora in cui quando mi suona alla porta. Cioè, perché cerco? Perché vorrei fare la volontà del Signore, io apro. Però se capita che proprio non posso aprire, bravo, e se sono già sotto le copertine se ne parla sicuramente. Però questa è la situazione: nell'ora più calda del giorno, sotto la tenda, alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro, sotto l'albero, quelli mangiarono. Gli studiosi dicono che questo piccolo racconto, dopo ci sarà, questi dopo aver mangiato diranno: «Dov'è Sara? Il prossimo anno, in primavera, in questa, lei avrà un figlio». Abramo aveva già riso al capitolo precedente, stavolta ride Sara che era dietro la tenda, dietro il velo, non si vedeva ma ne sente, e ride in cuor suo. E quello di fuori dice: «Perché ha riso?» E lei dice: «No, non ho riso, tu hai riso. Il prossimo anno avrai un figlio. Lo chiameranno Isacco, che significa ride». L'ultimo a ridere sarà il Signore, evidentemente. Hanno riso tutte e due, ma alla fine ride il Signore, la gioia anche della sua. E Sara, devo dire questo dettaglio, perché Sara, quando sente dire da fuori, no, che questi dicono: «Tornerò da te fra un anno e questa data, e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio», stava ad ascoltare. Tra parentesi, dice la Bibbia, Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni, era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne, non aveva manco più il ciclo, era la menopausa. Allora Sara rise dentro di sé, in cuor suo, e disse: «Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere? E poi il mio Signore è vecchio». Signore fuori dalla tenda disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso, dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te tra un anno e Sara avrà un figlio». Allora Sara da dietro la tenda negò e disse: «Non ho riso», perché aveva paura. Ma egli disse: «Sì, hai proprio riso». Poi si alzarono, c'è l'episodio di Sodoma e Gomorra, un'altra cosa. Però devo arrivare fin qui perché ci sono alcuni dettagli che vi faccio notare. Qui gli studiosi dicono che questo pasto e questo dialogo, questo incontro tra Abramo e Sara e Dio, il Signore nascosto in questi tre pellegrini, è un anti-Eden, è un anti, cioè mentre allora mangiarono, qui danno da mangiare, per esempio. Anche qui c'è un pasto sotto l'albero, ma ci sono dei dettagli proprio molto forti nel testo ebraico che dicono che chi l'ha scritto voleva far capire che qui accade il contrario di quello che accadde ad Adamo ed Eva, come se Abramo e Sara qui disfano ciò che hanno fatto Adamo ed Eva. No? Adamo ed Eva hanno preso qualcosa che non era loro dato, non era loro, e ne hanno mangiato per sé, per conoscere poi. Era desiderabile per acquistare conoscenza. Abramo e Sara prendono qualcosa di loro, la farina, il latte, latte fresco, la panna, il capretto, e lo danno da mangiare agli ospiti senza voler sapere chi sono. Non gli ha domandato chi sei. Non si capisce se Abramo ha capito che era il Signore oppure no, forse l'ha capito. Però lui è partito dritto, è corso subito, ha voluto cogliere, ha desiderato accogliere uno sconosciuto, non ha voluto sapere chi è, ha voluto solamente condividere questo. Ma poi soprattutto ci sono due cose, che quando va a prendere questo capretto, dice che prese un vitello tenero e buono. Allora, l'albero che mangiavano, che dovevano mangiare, è l'albero della conoscenza del bene e del male, che in ebraico è Tov Vora. Tov e Ro. Tov è buono, Ro è cattivo. Questo vitello è tenero e buono. Tenero si dice Rach e buono Tov. Cioè, prima c'era Tov e Ro, qui c'è Rach e Tov. E non è proprio il contrario, ma suona simile, Rach è simile a Roa, e Tov è lo stesso. Allora dice, invertiti, questo vitello tenero e buono è il contrario del bene e il male che non dovevano mangiare, ma che consegnano. E poi c'è Sara, l'ultima cosa che dice, io avvizzita come sono, dovrei provare piacere? Questa parola piacere, ma non esiste, si usa pochissimo, è la parola Eden, femminile di Eden. Quindi c'è ancora un Eden per me? E quindi adesso però volevo rimettere questo dentro la questione della fame e della sete, no? Abramo e Sara a questo punto della loro vita Dio l'ha fatti aspettare tantissimo per soddisfare il loro desiderio e la sua promessa. E guardate che non avere figli all'epoca significa, perché avere figli è non morire, è avere qualcuno che si ricorderà di te. E hanno 100 anni, Dio ha promesso, ma qui non è accaduto niente. Però e dice, ma perché ci deve trattare così il Signore? Perché non si ricorda di noi? Però produce dei frutti, l'essere, diciamo, frustrati nei nostri desideri di avere subito. Il figlio avuto con l'utero in affitto, Ismaele, spesso si dice che è il figlio dell'ansia. O qui, Dio fa niente, ma c'è qualcosa a noi, anche se è un po' storta, facciamola. E fai le cose e le tue soluzioni sono peggiori dei problemi, perché poi questo Ismaele fu un problema veramente, ma Dio li aiutò insomma a sfrontare, no? È un figlio dell'ansia questo. E invece Dio ha stabilito quando Abramo avrà un figlio, e Abramo avrà un figlio esattamente quando avrà 100 anni, cioè è anche proprio preciso, come dire, un appuntamento stabilito. E questo serve, come in altre storie bibliche, a preparare l'uomo ad accogliere un dono in modo adeguato. Abramo adesso è capace di accogliere queste persone e desiderare donare. Corse, nell'ora più calda del giorno, corse, si alzò, prese tutto il meglio che aveva, l'ha voluto dare. È maturata attraverso la sua povertà, il suo bisogno, è maturata una generosità, una libertà da se stesso, che è un anti-Eden, nel senso che, e questo un po' è, inizia ad apparire, leggeremo un altro pezzo, un altro brano adesso, poi basta, inizia ad apparire un aspetto del cibo, no? dell'aver fame e sete, che la fame e sete di cibo, il bisogno che abbiamo, è totalmente ingannato fin dall'inizio, no? A causa della filastrocca, dell'incantesimo, diciamo. E quando, però man mano che Dio lavora con l'umanità e la prima coppia, Abramo e Sara, accade che si scopre che questo cibo non è, cioè il vero cibo che sazia l'uomo non è soddisfare se stessi, ma è donare, no? E regalare, donarsi. Alla fine della storia ci sarà Gesù che dirà: io ho un cibo che voi non conoscete, il mio cibo è fare la volontà del Padre. Cioè ci sta una misteriosa aspetto della nostra vita. A noi siamo ingannati nell'idea che per vivere, per sentirsi vivi, dobbiamo avere sotto controllo, conoscere, sapere tutto, come il cibo che abbiamo mangiato vietato, diciamo, mentre invece il mistero della vita per cui viviamo è tutto al contrario. Noi siamo totalmente ingannati. Il mistero della vita è obbedire. Il cibo che Dio vuole darci è la sua legge. Adesso ve l'anticipo così, però per introdurre l'altro brano famoso sul cibo, la fame e la sete, che è quando Dio nel deserto diede da mangiare la manna. Nei 40 anni di deserto Israele si nutrì di manna, di un cibo miracoloso. Ma era miracoloso nel senso che funzionava quando obbedisci e non funzionava quando disobbedisci. Era un cibo che era contemporaneamente una messa alla prova. Subito il Signore, quando disse a Mosè al capitolo 16 di Esodo, si era lamentato il popolo, si lamenta sempre il popolo, non c'è da mangiare, come faremo, non moriremo tutti nel deserto, il Signore disse a Mosè: ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi, il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io lo metta alla prova. Cioè questo cibo glielo do perché io lo metta alla prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge. Questo cibo, 40 anni, è sta lì ogni giorno per vedere quanto sei fedele alla legge di Dio. In che senso per metterlo alla prova? Il sesto giorno, quando prepareranno quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che avranno raccolto ogni giorno. Andiamo avanti. Mosè e Aronne dissero a tutti gli israeliti: questa sera saprete che il Signore vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, e domani mattina vedrete la gloria del Signore. Saltiamo. Insomma, a un certo punto appare il Signore sulla nube e parla: ho inteso la mormorazione degli israeliti, parla così: al tramonto mangerete carne, alla mattina vi sazierete di pane, saprete che io sono il Signore vostro Dio. La sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento, al mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Quando lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c'era una cosa fine e granulosa, minuta come la brina sulla terra. Gli israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: che cos'è? Perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: è il pane che il Signore vi ha dato in cibo. Quindi la mattina c'era la rugiara sotto l'accampamento, quando svaniva la rugiara, sotto la rugiara c'era una cosa granulosa, no? E quelli dissero, ma che è? E Mosè disse, è il cibo. E poi gli spiega come va usato questo cibo. Ecco che cosa comanda il Signore. Raccoglietene quanto ciascuno può mangiarne. Un omer a testa. Un omer era una scodella, penso. Secondo il numero delle persone che sono con voi, ne prenderete ciascuno per quelli della propria tenda. Così fecero gli israeliti. La questione è andare a prenderne quanto ne serve. Ne raccolsero chi molto, chi poco. Ma si misurò con l'omer, colui che ne aveva preso di più non ne aveva di troppo, colui che ne aveva preso di meno non ne mancava. Avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiarne. Cioè, era miracoloso innanzitutto perché, anche se tu te sbagliavi, ne prendevi un po' meno di un omer o un po' più di un omer, alla fine era un omer. Mosè disse loro, nessuno ne faccia avanzare fino al mattino, perché il Signore aveva detto, ogni giorno il cibo di un giorno. Essi non obbedirono a Mosè e alcuni ne conservarono fino al mattino, ma vi si generarono vermi e imputridì. Mosè si irritò contro di loro. Quindi prima disobbedienza con la manna, hanno provato a mantenerla per il giorno dopo, vermi e putrefazione. Essi dunque ne raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno mangiava. Quando il sole cominciava a scaldare si scioglieva. Quando venne il sesto giorno, perché il settimo giorno è sabato, riposo assoluto, non si va nemmeno a raccogliere questo era il concetto. Quando venne il sesto giorno, cioè il venerdì, essi raccolsero il doppio di quel pane, due omer a testa, come gli altri giorni, raccoglievano un po' così come capitava, alcuni meno, qualcuno di più. Quel giorno vanno a misurare quanti ne hanno raccolti, era due omer a testa. Allora tutti i capi della comunità vennero a informare Mosè, abbiamo visto che era pericoloso prenderne di più, e gli disse loro, è appunto ciò che ha detto il Signore, domani è sabato, riposo assoluto, consacrato al Signore, ciò che avete da cuocere, cuocetelo, ciò che avete da bollire, bollitelo, quanto avanza, tenetelo in serbo fino a domani mattina. Essi lo misero in serbo fino al mattino, come aveva ordinato Mosè, e non imputridì, né vi si trovarono vermi. Disse Mosè, mangiatelo oggi, perché è sabato, in onore del Signore, oggi non ne troverete nella campagna. Sei giorni lo raccoglierete, ma il settimo giorno è sabato, non ve ne sarà. Nel settimo giorno alcuni del popolo uscirono per andare a prendere, per raccoglierne, ma non ne trovarono. Disse allora il Signore a Mosè, fino a quando rifiuterete di osservare i miei ordini e le mie leggi? Questo era per raccontare questa manna, questo cibo, era un'educazione per il popolo a imparare a nutrirsi ogni giorno di quello che Dio ti dà e a non voler né mettere da parte per il giorno dopo e lasciare che sia Dio a dare il ritmo alla tua settimana, ai tuoi giorni e lasciare Dio a scegliere il tuo cibo e anche la quantità del tuo cibo. È un cibo, guardate che la vita è così. La vita è così, nel senso che c'è un ritmo che Dio vuole dare alla nostra vita, ci sono dei cibi che ogni giorno prepara per noi. Se noi mangiamo il nostro cibo, una delle domande del Padre nostro, il pane quotidiano, daccelo oggi. Il pane nostro, dice, il pane nostro. Perché il problema nostro è che vogliamo sempre mangiare il pane che non è nostro, cioè quel che non è quello che Dio ci ha dato. Come gli israeliti che escono di sabato, no, devi mangiare quello di ieri, non c'è. Oppure vogliono mangiare il giorno dopo quello del giorno prima e invece ti imputridisci. Vuoi fare a modo tuo, non vuoi obbedire, non ti vuoi fidare. Il pane è fare quello che lui ti comanda e scoprire che ti sazia totalmente. Quando tu devi dai suoi comandamenti, guarda, nelle piccole, perché qui la manna è una cosa molto piccola, cioè è una cosa proprio ordinaria, 40 anni a magna, 40 anni tutte le mattine a raccogliere, non raccogliere, è una fedeltà a un ritmo, a un cibo che è quotidiana, è molto piccola. Però imparare ad aver fame e sete di quello che Dio chiede a me oggi e non voler prendere per me quello che Dio non mi dà oggi, me lo darà domani o quando vorrà. Era il problema di Abramo e Sara anche, no? Che volevano il figlio oggi. Quindi la questione dell'aver fame e sete della giustizia, cioè è aver fame e sete di diventare quella fedeltà totale al Padre nelle piccole e nelle grandi cose, e Gesù dice nella beatitudine: beati quelli che sono affamati e assetati della giustizia, cioè di essere fedeli anche nelle piccole e nelle grandi cose, perché essi saranno saziati. Cioè la tua vita poi scopri che è perfetta, nel senso che tutto siamo noi che, se noi continuamente vogliamo fare lo nostro, allora o ci imputrisce una cosa o usciamo e non troviamo niente perché sabato dovevi uscire, no? Capito? Noi vogliamo fare a modo nostro, questo è il problema. Il cibo, ci sta molto bene che Gesù abbia detto fame e sete della giustizia, perché il cibo fin dall'Antico Testamento è simbolo dell'obbedienza, è uno strumento di obbedienza. Dio ci aspetta a patollo, quando tu te va questo, te va quest'altro, ti devi confrontare e imparare a scoprire la sua giustizia, come la giustizia vera, che è quella che è la sua volontà verso di te, e imparare a obbedire meglio che puoi. Essi saranno saziati. Cioè, perché invece si rimane sempre a bocca asciutta quando facciamo a modo nostro. Cioè, le cose non funzionano, si storcono, si rovinano, si imputridiscono, si sporcano. Quindi, ho fatto anche proprio bene così. E questo era una piccola carrellatina, dunque. Cioè, questo cibo del conoscere bene e male, ci sta Abramo e Sara, che imparano che si riceve un figlio inaspettato attraverso anche la capacità di correre per dare, per donare, senza voler sapere, senza avere sotto controllo. E poi c'è la manna, che è veramente l'episodio centrale dell'Antico Testamento, che è questo cibo che è un mettere alla prova di Dio per vedere se cammini veramente nella sua legge oppure no. La tua vita è sazia? Sei stato saziato? Perché se ancora non sei stato saziato, forse ancora non hai imparato a gustare e ad aver fame e sete del vero cibo, che, come dice Gesù, è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Il vero cibo. Quando impari ad aver fame e sete del vero cibo, di quella fame e sete sarai saziato e ti sarà dato in aggiunta. Cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose, ha parlato del mangiare, del vestirsi, del vivere, vi saranno date in aggiunta. Ecco, quindi questa parte del cibo è, e perché è un po' un cardine delle beatitudini? Perché fino adesso le beatitudini sono state ricettive, riconosco che non ce la fa, la povertà, ho bisogno. Mi lascio toccare dal dolore, piango, non reagisco al male con il male, ma rimango buono, la mitezza. E questo ci educa a far nascere in noi il desiderio di fare la volontà di Dio, perché vediamo che la volontà di Dio è perfetta. Le altre quattro beatitudini saranno invece attive. Beati misericordiosi, beati puri di cuore, capiremo che è una cosa attiva, beati quelli che sono operatori di pace, e beati quelli che sono stati perseguitati per la giustizia. Quindi hanno fatto tutto questo mentre venivano colpiti, fermati, esclusi, eccetera. Hanno perseverato fino in fondo facendo i misericordiosi, eccetera, senza smettere, anche se molti ti davano contro. Però la seconda parte delle beatitudini dopo Pasqua sarà più sulla cos'è sta giustizia, come si manifesta. Allora, ci vediamo alle 17:30 nella sala parrocchiale.